Maracanã, eccola sempre... qua.
Oh, tutto te hai fatto benissimo, sì. Così. Di nuovo, ben ritrovati con Marco Picchi e Cinzia Sant'Angeli, Maracanã TMV Radio. E allora, oggi voglio, appena mi danno l'ok con gli ospiti, c'è una ricorrenza. Prendiamo un po' di tempo perché manca uno dei tre che abbiamo così oggi invitato in questo appuntamento, perché c'è una ricorrenza che poi riguarda tutte e tre, in particolare uno, perché appena sentire ci sono. Allora, prima di presentarli, io inizierei così, tanto loro stanno sentendo,
okay.
Tutte e tre facciamo così, riavvolgiamo un attimo il nastro e torniamo indietro di 35 anni, proprio il 22 giugno di 35 anni fa. Vediamo chi ascolta magari già si ricorda quello che è successo.
Sì.
Sentite un po'.
Hoddle, non è preciso l'intervento di Hoddle, giusti, Burruciaga, Maradona, Burruciaga si è spinto in avanti mentre Maradona ha la palla, ecco che scatta ancora la nazionale argentina, Maradona ha superato specialmente un avversario, due avversari, ha la palla sul destro, gol di Maradona! Splendido gol di Maradona, questo è tutto fatto con i piedi, non ci sono mani, non c'è niente, uno splendido gol di Maradona che vale per questo e per quello di prima. Gran gol di Diego Armando Maradona, nono minuto del secondo tempo, un'azione stupenda. Ecco che ha superato prima Badger, poi Patrick, poi il portiere, poi resiste al recupero da parte di Badger e segna uno dei più bei gol della storia di questo campionato del mondo.
Qua è diventato il gol del secolo, no?
Sì, esatto.
Dai. E allora li andiamo a presentare tutti, sì, che hanno sentito.
Non ci sono mani, Giorgio Martino, poi lo vediamo anche Giorgio.
Ciao,
ecco.
Giorgio.
Ciao, buonasera.
Ti è piaciuto questo inizio?
Sicuramente è stata una introduzione proprio ad hoc, precisa, perfetta. Meglio di così come la volevi introdurre.
Aspetta che ti presenti i compagni di viaggio in questo momento. Dai.
Salutiamo anche il bomber, Bruno Giordano. Ciao Bruno.
Ciao Bruno.
Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao Giorgio.
Ciao. Ciao.
E poi salutiamo anche Gaetano Imparato, Gazzetta dello Sport. Ciao Gaetano.
Ciao Gaetano.
Ciao, buon pomeriggio, ciao a tutti, ciao.
Allora, voglio affrontare con voi un po' di temi in questa parte di trasmissione, però parto da quello che abbiamo sentito 35 anni fa, questo abbiamo sentito il gol di un grandissimo, il gol del secolo, raccontato da Giorgio Martino. Parto proprio da Giorgio, un flash ve lo chiedo, no? Sono passati 35 anni da quello che poi è il gol del secolo, Diego Armando Maradona, Messico 86 contro l'Inghilterra.
Gol del secolo in una partita che in qualche modo diventa la partita del secolo, o meglio sarebbe diventata la partita del secolo, se in quello stesso stadio nel 1970, quindi poco prima, non ci fosse stato quell'Italia-Germania 4-3 che si era già presa il titolo di partita dell'anno, quindi del secolo, quindi non poteva essere di nuovo fatta un'altra partita del secolo. Ma in realtà Argentina-Inghilterra fu una partita straordinaria sotto questo aspetto, per l'intensità, per le emozioni, per il significato, perché era un quarto di finale, per il significato anche tecnico, per che Argentina e Inghilterra in quel momento erano in guerra per le isole Falkland, per gli inglesi o Malvinas, per gli argentini, quindi c'era una tensione che andava al di là del fatto puramente sportivo. Qualche minuto prima di quel gol meraviglioso, Diego aveva segnato il primo gol, ma l'aveva fatto con la mano, la cosiddetta mano de Dios, quindi in realtà credo che gli episodi di quella partita furono talmente tanti che se non ci fosse stata Italia-Germania, quella sarebbe stata anche la partita del secolo.
Allora dai, un pensiero anche di Bruno Giordano. Bruno.
Beh, ritornando a quella partita e soprattutto a quel gol, è il gol che qualsiasi giocatore vorrebbe fare, una partita poi del mondiale, non è una partita qualunque, poi quello è il gol che rimarrà per sempre impressa nella memoria dei tifosi, di qualsiasi sportivo, di qualsiasi tifoso, perché dribblare, io mi ricordo vedendo la partita, quando si presenta davanti al portiere dico adesso con la punta gliela tocca, invece ha voluto dribblare ancora il portiere e ho detto adesso diventa ancora più difficile, tutti in una frazione di secondo questo, Però ecco, ci ha provato e a distanza di 35 anni stiamo parlando veramente di un gol che è un capolavoro per la freschezza atletica, per il dribbling, per la lucidità che ha fatto nel correre quei 50-60 metri palla al piede con un terreno di gioco che non era il massimo, perché se voi vedete il pallone rimbalza ogni qualvolta che Diego cerca di portare avanti la palla, per cui lì c'è tutto l'estro, tutta la forza di questo giocatore inarrivabile.
Ma Bruno, ma ti ricordi di avergli detto qualcosa, scritto qualcosa dopo, ritornando indietro di 35
anni? No, ci siamo sentiti poi la sera, io lo chiamai, che stavano facendo una spaghettata lui con Carmando e Pasculli in camera appunto di Diego, e gli stava facendo il solito spaghetto aglio e olio, per cui gli dissi che aveva fatto un qualcosa di straordinario. Poi li risentì prima della finale e per fortuna è andata bene anche quella, insomma.
Gaetano?
No,
abbiamo qualche problema con Gaetano. Gaetano, ci sei?
Sì, sono, ecco, mi
sente. Adesso sì, vai. Dicevi?
È una meraviglia, una cosa a me... Invece fa pensare soprattutto che sono passati 35 anni e mi dispiace che sia intitolato uno stadio a lui, perché vuol dire che non ci sta più. Ma soprattutto nel modo in cui è uscito di scena, in questo momento mi viene in mente proprio questo, perché persone che ti regalano queste emozioni, queste gioie, non dico che dovrebbero essere immortali magari, ma perlomeno insomma accompagnarci ancora molto di più nel cammino nostro, nella quotidianità del calcio, di noi che lo raccontiamo, di chi lo fa, di chi lo pratica, di chi si è emozionato in queste cose. A me purtroppo viene in mente solo questo, mi dispiace, e poi il gesto è quello che è, ma per l'amor di Dio, cioè, è inutile aggiungere altro.
Giorgio, l'ultima te la voglio chiedere a te, hai un ricordo legato a quel momento particolare, non so, nel post partita che possiamo così raccontare?
Sì, posso dire del post partita, nel senso che Bruno ha già ricordato anche la presenza di Carmando, che per me, per tanti altri colleghi italiani che erano lì, ma per me fu veramente fondamentale, perché Carmando mi consentiva di entrare nel ritiro o comunque di restare, anche sai che c'erano anche a quell'epoca dei tempi abbastanza rigidi per i giornalisti per poter andare nel ritiro prima o dopo le partite. E con Carmando io avevo una corsia preferenziale e soprattutto avevo la possibilità di restare più o meno nascosto quando finiva l'ora dell'incontro. Restavo e avevo la possibilità di fare una, due, tre, quattro interviste in più. Diego era uno di quelli più disponibili, ma anche Pasculli, per esempio, spesso era. E quindi io credo che in quel mondiale la presenza di, chiamiamoli italiani, soprattutto napoletani, ma italiani in generale, come potevano essere proprio Maradona e Carmando, mi consentirono di fare un lavoro professionale ancora migliore. Oltre poi la fortuna che toccò a me quella partita Argentina-Inghilterra, è il caso, io dovevo fare quella partita, poi c'era Argentina e c'era Argentina-Inghilterra.
Grande partita anche per poi tutto quello che rappresentava anche nel contesto storico di quel momento, insomma. Va bene, insomma, mi ha fatto piacere rivivere un po' questo ricordo con voi, visto che sono passati 35 anni, insomma, il tempo vola. Che dici, Giorgio? Questo è il guaio.
Quello è il guaio, 35 anni.
Sì. Eravamo tutti più giovani. Va bene,
3 e mezzo, no? 30.
Sarebbe stato molto meglio. Sentite, io qua lo facciamo, Cinzia, perché insomma è bello così, associamo anche la nazionale, no? Partendo proprio con Giorgio, questo bel libro che si lega insomma ai colori azzurri, e poi c'è questa copertina bellissima. Dai, vai tu, Cinzia.
Presentiamo il libro di Giorgio, che non è uscito molto tempo fa, lo vediamo perché ci sta guardando in televisione, rossi, rossi, rossi. Verde, bianco, Martino, rosso, sì. Insomma, tutti i colori ovviamente della nazionale italiana. Un tributo, Giorgio, che avevi voluto fare a Paolo Rossi?
Sì, un tributo ovviamente a Paolo Rossi, perché con la sua prematura scomparsa ci si è resi conto di quanto questo calciatore fosse ancora presente nell'affetto, non solo nel ricordo, ma nell'affetto degli sportivi, anche perché gli sportivi italiani hanno ammirato in Paolo Rossi un campione trasversale, al di là della maglia, delle maglie con cui ha giocato, perché lui per esempio ha vinto uno scudetto con la Juventus, ma ha giocato anche nel Milan, oltre ovviamente nella Nerossi Vicenza e nel Perugia. Però io credo che nell'immaginario degli sportivi Paolo Rossi rappresenti un calciatore, il calciatore della nazionale. Infatti la copertina è proprio quella, vedi il rossi, sì, rossi, rossi con il bianco, rosso e il verde, e il Paolo Rossi con la maglia azzurra della nazionale. Gli sportivi lo ricordano così. Questa è proprio l'immagine della partita finale del Santiago Bernabéu, quando l'Italia è diventata campione del mondo. E contemporaneamente, quindi, questo rossi, rossi, rossi è un omaggio alla tripletta con cui Paolo Rossi segnò i suoi primi gol, che lo portarono poi a vincere addirittura la classifica dei cannonieri, fu il Picici del Mondiale dell'82 contro il Brasile. Ma contemporaneamente io ho voluto fare anche un omaggio a Nando Martellini, che chiuse quella telecronaca di quella partita finale dicendo campioni, 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 ricordando che l'Italia per la terza volta aveva vinto il titolo mondiale, titolo che mancava addirittura dagli anni 30, 34 e 38, poi nelle varie edizioni del campionato del mondo del dopoguerra l'Italia aveva avuto molti rovesci e addirittura anche l'umiliazione della Corea, ma o l'umiliazione di non essere qualificata nel 58 in Svezia, dove il Brasile vinse per la prima volta. In sostanza quel rossi, quel campioni, 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 abbinato al rossi, 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 è un qualcosa di liberatorio. Ecco, fu liberatorio per Paolo, perché non aveva ancora segnato in quel campionato del mondo pieno di critiche. Non ci dimentichiamo che quello era il campionato del mondo del silenzio stampa. Quindi sì, sì, l'unità del gruppo, oggi si parla molto, giustamente, sì, ecco, direi, infatti, di quanto sia legato il gruppo di Mancini, una delle cose più importanti, forse delle armi migliori di questa squadra, è proprio la solidità e la solidarietà del gruppo. E sicuramente, a proposito di solidarietà, cosa di più di un silenzio stampa che legò il gruppo e lo isolò totalmente?
Ecco, hai fatto una sottolineatura che avvicina un po' quell'Italia con questa attuale. Bruno, c'è proprio questa diciamo così, il tratto che fa avvicinare queste due nazionali, quindi il gruppo, perché individuare adesso in questa nazionale, magari correggimi se sbaglio, un giocatore che possa avvicinarsi a Paolo Rossi credo che sia praticamente impossibile, se non complicatissimo. Bruno?
No, ma è chiaro che quando una squadra ragiona da squadra, poi si ottengono anche i risultati. Chiaramente devi avere dei valori tecnici, tattici, però se non c'è il gruppo difficilmente vinci qualcosa. Cioè, le squadre che hanno vinto campionati italiani piuttosto che coppe europee o mondiali hanno sempre formato il gruppo come prima cosa, poi a questo viene abbinato appunto le qualità individuali dei singoli, però senza il gruppo non si va lontano. La dimostrazione lì nell'82, perché c'era stata qualche critica, qualche piccola polemica nei confronti di Rossi e Cabrini, allora la squadra si schierò e fece questo silenzio stampa. Qua per fortuna c'è un'unità di intenti senza queste problematiche, però c'è questo spirito vogliato, e va dato soprattutto merito a Mancini di aver creato questa leggerezza nel gruppo, che porta ad essere gruppo e a giocare con una certa così, col sorriso sulle labbra, diciamo così, che oggigiorno è difficile perché poi le pressioni sono sempre tante.
Assolutamente. Gaetano Imparato.
Sì, cosa? Su cosa?
No, su questo tratto, cioè tra la nazionale dell'82 che stava raccontando Giorgio Martino.
L'Unione.
Che poi non lo so, che aggiungo, aspetta, aggiungo, che forse, non so, adesso correggetemi sempre voi che insomma avete vissuto moltissime esperienze, conosciuto insomma grandissimi personaggi, se... è capitato già in altre nazionali di vedere emergere in maniera così forte la figura di un CT, cioè questo mi sembra una nazionale veramente che ruota tutto intorno a Roberto Mancini, che si sta prendendo un po' anche un riscatto con il passato, dove lui in nazionale non ha lasciato il segno, invece al momento sta segnando questa nazionale. Ecco, vi ricordate
però
qualche...
nell'82 c'era Berzot,
però così forte non lo so, non lo so, aspetta, vengo subito.
Per dire, il lev delle prime grandi vittorie della sua Germania era
così.
Un pirotecnico che ha fortemente caratterizzato
la nazionale,
Germania,
vero,
no?
Vero.
Senza fare il riferimento per quanto riguarda le squadre di club a un Ferguson, ma quello forse è a parte, però sicuramente l'avvento del calcio olandese era più legato, prima ancora che noi scoprissimo i calciatori, i vari Cruyff e così via, era legato proprio a un'idea di gioco che veniva dal tecnico, quindi non è la prima volta che un allenatore o commissario tecnico che
no,
sia
io mi riferivo alla nazionale italiana,
però io credo che in questa circostanza perché emerge di più Mancini, proprio perché non c'è il Paolo Rossi della situazione o il Gigi Riva, cioè l'Italia ha vinto l'unico europeo nel 68 con l'ottimo Ferruccio Valcareggi. Ma noi identifichiamo quella nazionale con Gigi Riva perché era il calciatore che aveva caratterizzato quell'epoca. Oggi non c'è questo e allora in assenza del calciatore emerge la figura del commissario tecnico.
Stavo dicendo una cosa, Gaetano.
Sì, Gaetano.
No, secondo me emerge perché c'è...
Però oggi non riusciamo
sentiamo
a fare
male
non... Gaetano
vai e vieni
io mi sposto
vai.
Aspetta, ma
che
dove sei? In un bunker?
Dove sei?
Sentite?
Adesso sì, vai, dicevi?
È troppo bello per essere vero.
No, niente, oggi proprio ci abbiamo vediamo un po' di ricontattarlo.
Dove sei? Dove
va
sei?
Bene, va bene. Cioè, insomma, emerge ma non,
guarda,
anche
questo,
per... prego
Marco,
Bruno
vai. Marco, questo si potrà dire tra 10-15 anni perché al momento è chiaro, con l'euforia sembra tutto, ma io credo quello che ha fatto Berzot e in parte anche Lippi fino a questo momento siano superiori a quello che ha fatto Mancini a livello di gruppo, prima di tutto perché hanno vinto un mondiale e poi perché noi dopo diciamo 40 anni ancora senti quei calciatori da Zoff appena che c'è stato Paolo o a Tardelli o a Cabrini che parlano in maniera, o il Bruno Conti, Antonioni, che parlano in maniera straordinaria di quel gruppo, di quell'allenatore che ha formato quel gruppo. E lo stesso vale per Lippi, quando tu leggi le interviste di Gattuso, di Buffon nei confronti del tecnico.
No, ma su questo non ho dubbi, nel senso io, in quelle nazionali però c'erano anche delle figure forti di calciatori, qui mi sembra veramente che emerge.
Ancora più difficile.
Aspetta Gaetano. Che abbiamo recuperato, Gaetano Imparato, vediamo un po' se riusciamo a terminare. Adesso.
Solo una cosa, molto velocemente, secondo me il fatto che ci ha preso Mancini da dove ci aveva ficcato Ventura, cioè proprio nell'abbasso, più basso che si può, quello è un elemento fondamentale. E come giustamente dicevate prima sia Giorgio che Bruno, non ne spicca uno in particolare come calciatore, ma viene soprattutto fuori il gruppo. Quindi il fatto che la squadra giochi in una certa maniera, questa lunga striscia di risultati positivi, adesso si propone a questo approccio europeo comunque con una squadra candidata, da una delle candidate alla vittoria, quindi è normale che vada in copertina il tecnico, anche se comunque ci sono delle figure importanti in questa nazionale. Adesso è ancora un po' presto, ma gente come Barella, secondo me, continuando a questi livelli anche con i club e continuando ad andare avanti, sono giovani ma possono prendere tranquillamente il palcoscenico internazionale, non dico Immobile, Insigne c'ha la sua età, ma persino lo stesso, giovani ce ne sono interessanti da lanciare avanti, comunque lo stesso Donnarumma invece se mo se ne va in Francia, quindi c'è un buon materiale, spicca subito il tecnico perché ci ha preso un cassonetto dell'immondizia e sta facendo un grandissimo lavoro.
Sentite, vi voglio chiedere una cosa su un giocatore. che è un po' anche al centro di quello che sa, diciamo, il suo futuro, che mi riferisco a Insigne. Intanto vi voglio chiedere cosa ad oggi, come giudicate la sua, diciamo così, le sue prestazioni all'europeo, e poi che cosa succederà per il suo futuro. Scadenza del contratto 2022, rinnovo, non rinnovo, sarebbe il caso di tentare una nuova esperienza per questo calciatore lontano da Napoli. Facciamo un giro su Insigne. Voglio parto con Giorgio Martino. Giorgio.
Ma non credo che sia necessario per Insigne andare via da Napoli, perché anzi proprio in questo momento ormai Insigne è un calciatore maturo sotto il duplice aspetto: maturo dal punto di vista calcistico professionale, e lo sta dimostrando, ma maturo anche dal punto di vista umano, quindi la persona, l'uomo, oltre che il calciatore, che si rende conto del proprio ruolo, di essere un modello, di essere un simbolo, di potersi assumere delle responsabilità. Quindi io non credo che sia necessario andare a cercare nuove avventure, come diceva i versi di una canzonetta famosa. Perché andare a cercare nuove avventure quando dove sei puoi esprimere tanto dal punto di vista umano e dal punto di vista professionale?
Gaetano Imparato.
Sono d'accordo, cioè nella situazione in cui si trova adesso corre il rischio di sbagliare se va via, e se rimane a Napoli ha tutta la possibilità di concludere con un buon contratto a tempo, bello, lungo, un ciclo importante, sempre però valutando anche quello che vuole fare De Laurentiis, perché bisogna capire cosa vuole fare De Laurentiis, cosa vuole dare a Spalletti, che squadra vuole assemblare. Soprattutto bisogna capire chi va via, chi riesce a vendere, a quale cifra e come vengono sostituite. Ecco, questo è l'unico veramente rischio per Insigne, di poter dire ma che sto a fare qua a Napoli se questo la squadra l'ha completamente spolpata. Potrebbe essere questo, proprio essere ipercritici e iper pessimisti. Per il resto sono d'accordo, perché dove va, non dico corre il rischio di sbagliare, però corre il rischio di andare a fare la figura del comprimario. Non penso che ci siano delle situazioni in questo momento che possono permettersi, club possono permettersi per lui una cifra enorme. Avete visto come sono resti i club a spendere tantissimo in situazioni del genere, e quindi si fa come l'anno scorso per Koulibaly, che non è andato via perché a certe cifre non l'ha preso nessuno. Insigne secondo me rimane a Napoli, e se è giusto che prenda un bel contratto anche.
Bruno.
Ma per me l'europeo sta giocando non bene ma benissimo. Riguardo io non ci capisco più niente, dopo Donnarumma, dopo Çalhanoğlu, io ho un altro tipo di mentalità. Ci sta tutto nel calcio. Io so che Insigne prende una cifra consistevole a Napoli. Non so se una squadra potrà aggiungere qualcosa in più, anche per un giocatore fortissimo da 30-31 anni. E non stiamo parlando più di un ragazzo di 25-26 anni, per cui andare a investire tanti soldi su un giocatore importante come Insigne, non so quante squadre possono permetterselo, però poi staremo a vedere. Ma questo mercato, dopo quello che diceva Noglu, che ci può stare tutto, ma nel giro di un mese dal Milan passa una squadra come l'Inter, non rientra proprio nel mio modo di concepire il calcio. Però il calcio va avanti così, tranquillamente.
Vabbè, è un calcio, Giorgio, chiudiamo così, un calcio molto diverso da quello che hai raccontato anche tu, no? In rossi nel tuo libro.
Sì, però è chiaro che in questo momento ci fa sensazione il passaggio di Çalhanoğlu dal Milan all'Inter, però non è che oggi avviene questo, perché sempre per restare, non tocchiamo le vicende romane, per restare all'Inter, uno dei calciatori forse più simbolici della prima Inter, che era Peppino Meazza, ha giocato anche nel Milan, tant'è che lo stadio di quello che noi chiamiamo San Siro dal quartiere, dedicato al ricordo di Peppino Meazza, è stato preso proprio questo nome, utilizzato proprio questo nome, perché poteva essere contemporaneamente un ex calciatore dell'Inter e un ex calciatore del Milan. Quindi, poi Milan e Inter, senza andare troppo lontano, Pirlo ha fatto lo stesso percorso, quindi ce ne sono tanti. Non è poi così clamoroso come vorremmo farlo sembrare adesso.
Va bene, siamo arrivati al termine di questo passaggio. Voglio veramente ricordando ancora.
Tanto per io da simpatizzante romanista. Ho sperato fino all'ultimo che Bruno Giordano venisse a giocare alla Roma. E c'è stato anche un vicino. Momentino.
C'è stato il corteggiamento,
che Viola forse ci stava riuscendo. Con Manfredonia c'è riuscito, quindi ma magari Bruno fosse venuto alla
Hai
Roma.
Capito, Bruno?
Non si può avere tutto, Giorgio.
Non si può avere tutto nella vita. È vero, è vero. Giorgio, noi ti ringraziamo tanto. Ricordo ancora, mettiamo in sovrappressione sempre la copertina del libro di Giorgio Martino.
Rossi.
Con questa bellissima foto. Chiudiamo così questo momento ringraziando Giorgio Martino. Grazie Giorgio, un abbraccio, a presto.
Ciao, grazie.
Ciao, buon lavoro. Grazie ancora. Ciao, ciao.
Grazie anche a Gaetano Imparato. Bruno, rimani un attimo con noi, ti vogliamo chiedere una cosa sull'Austria. Torniamo tra poco. Okay. Ciao.